qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Oggi siamo il 29 di settembre, abbiamo visto tutti gli avvenimenti successi nell'ultimo anno, diciamo dal 7 di ottobre, e cerchiamo di fare una sintesi, visto che tutti i professoroni dei mass media internazionali hanno la loro da dire e a mio avviso o non hanno capito niente che è facile oppure nascondono delle realtà. Diciamo che tutto quello che sta avvenendo adesso, in questo ultimo anno, è frutto ovviamente di quello che è successo il 7 ottobre, quando i terroristi di Hamas hanno aggredito lo Stato di Israele, non hanno aggredito lo Stato di Israele, che è diverso da dire che hanno aggredito la popolazione ebraica e non solo la popolazione ebraica, compiendo un massacro con metodi terroristici, nel senso che non hanno ucciso la gente normalmente, diciamo così, usiamo un termine improprio, ma li hanno torturate, li hanno messi nei forni, li hanno sventrati, li hanno violentati, li hanno uccisi nei peggiori modi, facendo così, premendo per terrorizzare il popolo israeliano. Naturalmente, dopo quello che ha subito il popolo israeliano negli ultimi 2000 anni, hanno reagito come? Hanno reagito lottando per la loro sopravvivenza, hanno reagito per far pagare anche agli terroristi di Hamas e i loro crimini commessi. Ecco, vediamo le ragioni del 7 ottobre. Le ragioni del 7 ottobre, a mio avviso, ma noi le abbiamo anche detto come Radio Nazionale Veneta, non sono da identificarsi con l'interesse dei palestinesi a avere una nazione, anche perché sia Hamas e anche lo stesso OLP hanno sempre detto che loro vogliono uno Stato che vada dal Giordano al Mediterraneo, cioè vogliono eliminare gli ebrei, vogliono eliminare gli israeliani. E questo l'hanno detto e l'hanno sempre attuato, nel senso che tutte le loro azioni sono in questa direzione. Non hanno mai cercato nessun accordo, che ci sono stati anche degli accordi che prevedevano una progressiva autonomia dello Stato della Cisgiordania, e non solo una progressiva autonomia della Cisgiordania, ma l'autonomia totale e completa di Gaza. Gaza era un paese, usiamo un termine, un territorio, per meglio capirci, dove chi comandava erano i palestinesi, erano gli arabi, loro comandavano. E posso anche dirvi che noi vorremmo avere nel Veneto quello che lo Stato di Israele ha concesso a Gaza, perché se l'Italia concede al Veneto quello che gli israeliani hanno concesso a Gaza, noi saremmo contenti. E abbiamo votato anche un referendum che non vogliono darci neanche un'autonomia 10 volte inferiore, anzi 100 volte inferiore di quella che avevano gli arabi a Gaza. Questa è la realtà. Questa è la realtà, e noi l'abbiamo ottenuto questo attraverso un voto. Ecco, tanto per essere chiari, tanto per capire, collegare le questioni, chi in Italia sparla che devono dare uno Stato a, ai palestinesi, eccetera, e poi vanno contro un referendum voluto dal popolo veneto e ottenuto e votato dal popolo veneto, dove abbiamo ottenuto, rispetto a quelli che andavano a votare, oltre il 90% dei voti a favore dell'autonomia del Veneto, tanto per essere chiari. Comunque l'attacco contro lo Stato di Israele, contro il popolo ebreo, contro il popolo israeliano, è stato voluto dall'IRA, è stato spinto dall'IRA, è stato guidato dall'IRA, e aveva uno scopo preciso, aveva lo scopo di abbattere gli accordi del patto di Abramo. Il patto di Abramo, che si cercava di trovare in Medio Oriente un modus vivendi tra gli arabi e gli ebrei, usiamo i termini per capirci, tra gli arabi e Israele. Questo non faceva certamente gli interessi di due nazioni. Una non faceva gli interessi dell'IRA e la seconda non facevano gli interessi degli americani, diciamo così, del Partito Democratico Americano che guida, cioè di Obama e neanche di Biden. E quindi hanno fatto di tutto perché questo patto di Abramo non venisse attuato, perché sì, aveva un elemento economico su cui si basava, ma l'elemento economico era l'apertura per un dialogo politico, per un dialogo di possibilità di convivenza in Medio Oriente, di trovare dei accordi dove c'era la possibilità di convivere. Questo non l'hanno voluto né l'IRA e né Obama e né Biden. Chi voleva questo, il patto di Abramo, era Israele e Netanyahu, l'Arabia Saudita e Salman e gli Stati Uniti con Trump. Questo era gli accordi, cioè gli accordi, chi ha portato avanti questi accordi. Ecco, perché non bisogna dimenticare che prima cosa, prima del 7 ottobre, gli americani avevano sbloccato tutte quante le restrizioni che avevano fatto nei confronti dell'IRA, e l'IRA nel frattempo, tra il sblocco degli accordi e delle restrizioni che aveva fatto gli Stati Uniti nei confronti dell'IRA e il 7 ottobre, si sono ritirati i soldi e quant'altro potevano ritirarsi e da istituti finanziari, dalle banche, eccetera. E quindi c'è stato un oggettivo aiuto dato da Biden nei confronti dell'IRA, e quindi l'IRA poi ha scatenato Hamas contro Israele. È evidente che c'è un conflitto molto forte che sfiora, non è che sfiori la guerra, che fa la guerra, anche per interposta persona, tra gli sciiti, i sunniti e gli ottomani. I sciiti sono guidati dall'IRA, i sunniti sono guidati dall'Arabia Saudita sostanzialmente, nel senso che è anche la forza economica, e poi ci sono gli ottomani che sono guidati dalla Turchia di Erdogan. Queste sono le tre componenti che si stanno facendo la guerra in Medio Oriente, usando e provocando Israele attraverso i vari attentati come quello che è stato l'8 ottobre. Ecco, io credo che questo che avete visto, quello che avete sentito, le uccisioni dell'intero Stato Maggiore degli Hezbollah e del Nasrallah, non è che abbia unito, come dicono i famosi professoroni che sono qui, che ti parlano alla televisione o scrivono sui giornali o scrivono i libri, non è che hanno unito il popolo arabo. Il popolo arabo, dalla morte dello Stato Maggiore e quindi dal colpo inferto da Israele nei confronti del gruppo sciita, ha portato al festeggiamento, perché in Libano c'è chi piange la morte di Nasrallah, sono i sciiti, ma i cattolici e i sunniti festeggiano. Ieri l'altro, dopo la morte di Nasrallah, distribuirono biscotti, che è un sistema per festeggiare, ed erano felici e festeggiavano, e non solo in Libano, ma nella tutta la parte sciita, tutta la parte sunnita che era in Medio Oriente. Quindi la lotta è per la supremazia nel mondo arabo, nel mondo musulmano, tra Turchia, Iran e Arabia Saudita e i loro alleati. Questo è l'elemento centrale. E vengono utilizzati poi le situazioni facendo una guerra ibrida, facendo una guerra per procura, facendo fare una guerra per procura a tutti gli altri, a sciiti, facendo fare la guerra a Hezbollah, a Houthi, all'ISIS e altri. Questo è l'elemento centrale. In questo contesto noi dobbiamo capire che adesso in Medio Oriente a livello di situazione del patto di Abramo, sono presenti sia Israele e Netanyahu, c'è presente l'Arabia Saudita con Salman, e ci manca soltanto che alle elezioni negli Stati Uniti vinca Trump. Se negli Stati Uniti vince Trump, cosa è che succede? Succede una cosa semplicissima, secondo il mio punto di vista. Si mette in corso sul tavolo delle trattative gli accordi di Abramo, verrà compresso, ovviamente tenuto sotto controllo, sia l'Iran e sia la Turchia, e questo potrà portare a una ricomposizione della situazione in Medio Oriente, che non sarà più come prima, ma sarà diversa. In questo contesto bisogna tenere presente quanto potrà succedere in Iran, perché in Iran non è che sia un potere monolitico attorno alle Ayatollah, attorno a Khomeini. No, a parte la ribellione della gente, la ribellione, diciamo così, della gente iraniana, ma c'è una forte contraddizione, una forte lotta tra l'esercito iraniano e i Pasdaran. È evidente che aver colpito sia Hamas e aver colpito sia gli Hezbollah ha corrisposto a un indebolimento dei Pasdaran. A questo punto si tratta di verificare, di vedere se l'esercito iraniano è capace di mettere sotto controllo, o quantomeno o sotto controllo o di eliminare i Pasdaran. Se questo avverrà, ci sarà una nuova riconsiderazione, cioè l'Iran sarà contenuta, la Turchia anche lei sarà contenuta, nel senso che se il Medio Oriente viene controllato e viene trovato un sistema di convivenza, la Turchia dovrà arretrare, e sia dal Medio Oriente, e non solo dal Medio Oriente, ma da tutte quante le zone che lei si ispira, ecco, compreso il tentativo di dominare nel Medio Oriente, perché la Turchia vuole, attraverso il Medio Oriente, dominare il Mediterraneo. Ecco, questo mi sembra che sia degli elementi. Ecco, cosa è successo? È successo che Biden e Obama hanno messo in moto un meccanismo diabolico comunque delle guerre, diabolico in senso che hanno messo in piedi delle guerre per eliminare due cose: non farsi eliminare dal Medio Oriente, perché non avevano più, se il patto di Abramo andava avanti, loro perdevano il controllo del Medio Oriente, e questo era evidente, e poi avevano un altro problema: non perdere il controllo dell'Europa. Ed è evidente che se c'era un accordo tra l'Europa e particolarmente dalla Germania con la Federazione Russa, cioè nel senso che la Germania produceva e la Russia, io dico le cose ridotte all'estrema sintesi, gli dava l'energia, è evidente che gli americani si trovavano in difficoltà estrema, estrema, e rischiavano di perdere sia l'Europa e sia il Medio Oriente. E io ho avuto degli incontri con personalità di un certo rilievo, americane, e loro ci hanno detto che loro hanno bisogno del controllo del Mediterraneo, e per avere il controllo del Mediterraneo hanno bisogno del controllo della Sicilia. Loro non possono perdere la Sicilia, perché con la Sicilia riescono a controllare e il Medio Oriente e l'Africa e l'Europa, cioè quindi con le basi militari, con tutto quello che hanno. Teniamo presente che molti dei droni che vanno in Russia partono dalla Sicilia. Ecco, e quindi cosa hanno fatto? In Medio Oriente hanno appoggiato le mire dell'Iran contro l'Arabia Saudita e contro Israele, e in Europa hanno scatenato la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina è stata scatenata alle sue basi nel 2004 e nel 2014, dove c'è stato un colpo di Stato che ha eliminato il governo regolarmente eletto e ha installato un governo golpista. Ecco, questo è gli elementi. E quindi una vittoria di Trump alle elezioni negli Stati Uniti potrebbe significare sia trovare una pace in Ucraina applicando in vario modo gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2, e quindi fare quello che noi come Radio Nazionale Veneta abbiamo sempre detto, si rifanno agli accordi di Gasperi Gruber per trovare una soluzione della parte orientale dell'Ucraina, che come gli accordi si fossero stati rispettati non ci sarebbe stata neanche la guerra, ma se non ci fosse la guerra continuavano gli accordi economici tra la Russia e la Germania, e gli Stati Uniti erano in estrema difficoltà da un punto di vista economico. Quindi le elezioni di Trump negli Stati Uniti, che sarà una cosa complicata perché non se ne parla più, ma Trump ha subito due attentati, uno che è arrivato a pochi centimetri dall'orecchio e un altro che è fallito perché non gli hanno sparato, che è fuggito l'attentatore. Però se Trump riuscisse a vincere le elezioni, e che dico è difficile perché sono convinto che molto probabilmente verranno truccate le elezioni come sono state truccate quelle del 2020, e quindi oppure succederà qualche altra cosa che per il momento non siamo in grado di determinare, e succederà che non andrà alla Casa Bianca Trump, e quindi a quel punto sì, scoppia la guerra. A quel punto scoppia la guerra, perché non è pensabile, immaginabile che la Federazione Russa o la Russia nel suo complesso, partendo dai secoli, possa essere invasa e dominata da un'altra potenza imperiale. Chi ci rimette in tutti i casi, sia che ci sia la pace, sia che non ci sia la pace, è l'Europa. L'Europa che si è schierata contro qualsiasi tipo di buonsenso, contro il patto, perché stiamo parlando che non si è schierata contro la Federazione Russa che secondo loro ha invaso la Ucraina, ma si è schierata contro i patti, gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2. Vi ricordo che gli accordi di Minsk 1 e Minsk 2 sono stati firmati, oltre che dall'Ucraina, sono stati firmati dalla Francia e dalla Germania. E la stessa Merkel ha detto, ma noi li abbiamo firmati per prendere 2-3 anni di tempo e poter fornire di armi l'Ucraina. Questo è quello che hanno dichiarato, non che lo dice qualcuno, ma l'hanno dichiarato. Quindi loro si sono portati alla guerra. Quindi in questo momento bisogna che ci sia un cambio sostanziale di tutta una classe politica sia in America, sia negli Stati Uniti, sia in Europa. Perché con questa classe dirigente ci porta direttamente alla guerra. Una classe dirigente diversa, con una concezione diversa del mondo, va verso una possibilità di trovare degli accordi. Ecco, noi diciamo come Veneto, come Veneti, che vogliamo che gli accordi di Gasperi Gruber, o comunque quello che si è elaborato a Minsk 1 e Minsk 2, sia degli accordi che valgano per tutti i popoli del mondo. Ecco, e questo è il nostro, e che i popoli del mondo possano scegliere con chi stare e con chi voler vivere e con chi voler collaborare. Ecco, questo ho fatto un lungo discorso e spero che questo possa aver chiarito qualcosa. Se le cose non sono chiare, potete pure mettersi voi in contatto con noi e vediamo di sviluppare questi accordi. Vi saluto tutti quanti e a risentirci.